Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
In viaggio con la radio.
Domenica 29 aprile, sono passate da poco le ore 9, questa è Radio Frate Sole in blu, in viaggio con la radio in compagnia di Francesco Vitale
e Andrea Meloni. Buongiorno a tutti, sono passate da poco le ore 17.30 in replica, sempre su 94.2 MHz per modulazione di frequenza per Brindisi e provincia. Buona merenda a tutti.
Per chi ci dovesse ascoltare nella replica, bravo Andrea, perché Andrea normalmente si sveglia verso il pomeriggio e quindi ben ritrovato.
Quindi io adesso sono, che sono? Non sto qua se mi sveglio.
No, tu sei qui per la replica.
Ah, ok.
Quindi tu adesso
mi sono alzato a pranzo.
Esatto.
Carina questa.
Andrea è sempre in forma, ormai anche Andrea, ma lo sai che stiamo per iniziare il mese di maggio?
Ma lo sai che a maggio io compio gli anni?
Ah, questa sì che è una grande notizia.
Hai visto? Ora sei più sereno, tranquillo e...
Ma guardate, non sono senza parole.
Pensa veramente che a maggio succederà qualcosa di veramente...
Ma avremo modo, insomma...
Avrò modo.
Sì, avrai modo. Avremo modo di parlarne.
Visto che la cosa potrebbe riguardarti da vicino, spero.
Grazie. Sì, dovrebbe. Speriamo.
Speriamo che... Ne parleremo, dai.
Ne parleremo. Hai detto bene, Andrea. 94.200 MHz in modulazione di frequenza per Brindisi e provincia, ma anche sul nostro sito internet www.radiofratesole.it. Sul sito potrete anche riascoltare questa e tutte le altre puntate di In Viaggio con la Radio. E poi, non solo
infatti Francesco, visto che possono collegarsi anche sul nostro blog, quindi www.radiofratesole.blogspot.com, e anche interagire con noi sulle pagine ufficiali Facebook In Viaggio con la Radio e la pagina Facebook Radio Frate Sole.
E poi, per chi volesse inviarci messaggi, c'è anche il nostro indirizzo di posta elettronica inviaggiocolaradio@chiocciolalibero.it. Puntata, Andrea, molto interattiva quella di questa domenica.
Oh, proprio per me,
sì,
che
sì,
sono
sì,
tecnologico
sì.
Al massimo, ancora la televisione col tubo catodico io, quindi...
Sì, no, ma speriamo, perché cercheremo anche di coinvolgere in qualche modo i nostri radioascoltatori in questa puntata. Ma prima di aprire, diciamo, ed entrare nel vivo dell'argomento, Andrea, tu hai detto che da un po' di settimane non hai da salutare più nessuno, non hai preso aerei, vero?
No, questa cosa comincia a preoccuparmi, lo sai perché?
No, ma mi è arrivata una strana voce anche di disavventure in certe pizzerie romane.
Francesco, comincia veramente...
No, ho saputo, no, di...
Guarda che se comincio su di te vai a finire veramente in prima pagina, Francesco, quindi andiamo...
No,
non
vabbè.
Mi prendere in giro e andiamo avanti.
Ma non ti volevo prendere in giro, era solo perché... Solo una pillola, senza chiamare in anticipo.
Salutiamo Alessia allora.
No, senza chiamare, proprio un'anticipazione, no? Un'anticipazione di questa cosa, cioè...
Ma cosa interessa ai radioascoltatori sapere delle mie pizzerie?
No, delle pizzerie no, ma del fatto che tu sei stato coinvolto a parlare di politiche in questo periodo.
Io lo dissi a suo tempo, io entro in stand-by quando mi parlano di politica, quindi insistevano a parlare di politica, quindi io sono entrato in stand-by, veramente.
Stand-by.
Stand-by. No, non si dice? Sì, è giusto anche...
No, perché la settimana scorsa, no, mi diceva chiosa, contest, lui è...
Adesso stand-by. Sono interattivo. Forse questa cena mi ha aperto nuovi orizzonti, o forse ha chiuso tante altre cose, quindi meglio così.
Lasciamo stare. Invece parleremo, entriamo nel vivo della puntata. Come dicevamo insieme, come diceva Andrea inizialmente, si parla di nuove tecnologie. Noi l'abbiamo detto prima, abbiamo dato tutti i modi, elencato tutti i modi per mettersi in contatto e per seguirci, cosa che anni fa sarebbe stato impensabile.
Sì, ma neanche troppi anni fa. È stato un progresso molto molto rapido a livello tecnologico.
Non solo, ma questo progresso sembra continui ad andare avanti ed aumentare di giorno in giorno, di anno in anno. Noi oggi vogliamo un po' riflettere con i nostri radioascoltatori proprio su questo tema. Titolo della trasmissione, i frequentatori del blog e delle pagine Facebook lo avranno letto, dalle parabole a Twitter. Tu, Andrea, sai cos'è una parabola?
Beh, sì, allora, diciamo che oggi, come dicevi te, ci sono tantissime offerte, cioè puoi anche usare il digitale terrestre, però la parabola è importante perché ti aiuta a seguire e a livello biblico, e senza parabola non vedi nulla anche a livello televisivo.
Quindi bravo, hai visto bravo che... Andrea, che si è preparato, bravo. E questo titolo, questo tema, è stato oggetto anche di una tavola rotonda che alcune settimane fa, più precisamente lo scorso 13 aprile, si è svolto presso l'Istituto Massimo di Roma, proprio per riflettere sui nuovi media e le sfide del futuro, l'uso che le nuove generazioni fanno e faranno dei social network, un'occasione per riflettere e discutere insieme sulle sfide, le nuove opportunità che le nuove tecnologie della comunicazione presentano alla nuova evangelizzazione.
Ovviamente molti giovani presenti, in gran parte studenti, diretti interessati appunto, che quotidianamente fanno uso di questi nuovi strumenti che in maniera immediata permettono di comunicare con tutto il mondo e di scambiarsi idee, opinioni, informazioni, e tutto questo reso ancora più interessante dal fatto che è tutto in tempo reale, per così dire in diretta.
La tavola rotonda è stata aperta dal rettore dell'istituto, padre Francesco Tata, un gesuita, che ha lodato l'iniziativa e le finalità che i nuovi media stanno portando. L'incontro è stato moderato da Alessandro Gisotti, giornalista di Radio Vaticana, noi pure qui ai nostri microfoni abbiamo avuto anche occasione di ascoltarlo, e docente del corso di giornalismo presso l'Istituto Massimo. Sono poi intervenuti il professor Ettore Franzini, docente di teorie tecniche dei nuovi media presso l'Università LUMSA di Roma, Fabio Bolzetta, giornalista di TV 2000 e responsabile dell'ufficio stampa di UECA, l'associazione dei webmaster cattolici, e anche Luca Andrea Massaro, social media editor di Aleteia, una rete sociale cristiana online realizzata sotto il patronato del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali e del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. Andrea, il modo di parlare, possiamo dire, è cambiato per tutti. Virtuale e reale sono interconnessi, ma forse una caratteristica dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione, pensiamo a Facebook, dove i nostri ascoltatori possono interagire in tempo reale, commentare, permette che non siano solo ascoltatori, che poi non sono mai ascoltatori passivi, però solo ascoltatori, ma anche protagonisti. Ma questo non è senza responsabilità. E ascoltiamo in tal proposito proprio quello che ha detto il giornalista di Radio Vaticana, docente del corso di giornalismo, Alessandro Gisotti. Ascoltiamo.
Questione ineludibile per noi giornalisti, perché oggi noi ci troviamo, poi su questo solleciterò in particolare Fabio Bolzetta, in una situazione per cui quelli che erano gli utilizzatori, cioè voi, in particolare i ragazzi, oggi diventano anche produttori di informazione, perché un qualsiasi ragazzo del mio corso, di quelli che vedo qua in particolare alla mia destra, possono con un iPhone fare una foto di una rapina che è successa magari davanti ai loro occhi, postarla su Facebook o su Twitter e, come dire, diventare non più fruitori, utilizzatori, ma produttori di informazione. Però questo interroga molto a livello di responsabilità dei giornalisti, perché? Perché ovviamente uno può allora dire: ma siamo sicuri che quella rapina è successa o è un falso? E pensate quanto questo venga amplificato sui fronti di guerra, quando arrivano magari immagini o tweet da situazioni che sono assolutamente inverificabili. E d'altronde, come diceva Churchill, che insomma di guerre purtroppo ne sapeva, quando inizia un conflitto la verità è talmente preziosa che va protetta con una coltre di bugie.
L'importanza della verità, Andrea, nella comunicazione, questo era un po' il commento di Alessandro Gisotti nell'utilizzo delle nuove comunicazioni, dei nuovi media. Lui sottolineava molto anche il fattore della responsabilità e sempre l'importanza dell'uso che viene fatto dei nuovi mezzi di comunicazione.
Sì, e ovviamente anche più o meno quello che dicevamo anche prima, no, Francesco? Ovvero condivido un passaggio di Alessandro Gisotti in cui dice che quello che comunque sia arriva o viene postato ti fa produttore di informazione, ma poi vedere in realtà quanto sia vero quello che si sta vedendo.
Le tecniche di comunicazione sono cambiate. È stata un po' la sottolineatura e il commento del professor Ettore Franzini, docente di teorie tecniche dei nuovi media presso l'Università LUMSA di Roma. Nessuno di noi ha affermato, ci ha detto come utilizzare il telefono cellulare, eppure lo facciamo in maniera autonoma.
Poi non sappiamo spiegarci come sia possibile che un satellite comunichi con il nostro navigatore GPS, che quasi tutti noi ovviamente abbiamo in macchina o comunque sul telefonino, e riesca a dirci in maniera perfetta dove noi ci troviamo. E conclude il professore che la rivoluzione tecnologica non si fermerà qui e tra una decina o quindicina d'anni ci riserverà qualche nuova sorpresa. Addirittura si parlava di controllo di case a distanza, ma cose che più o meno già avvengono comunque.
Assolutamente. Velocità e dinamicità sono state anche le parole chiave di Fabio Bolzetta, giornalista di TV 2000, che alla tavola rotonda ha dato anche ampia dimostrazione di come sia facile comunicare in tempo reale. Basti pensare che lui ha twittato con i vicini di banco.
Che ha fatto?
Twittato.
Oh, santa pace.
Che, lo so, tecnologie, Andrea, capito?
Non vanno d'accordo. Tweet, che ha fatto col twittare?
Tweet, Andrea, ecco, hai aperto una parentesi, lo visto vedi, che hai preso.
Poi sembro, ma infatti lo sono.
Tu sai cosa significa? Che cos'è Twitter? Stiamo parlando.
C'era il film Twister?
Twitter.
Magari tu non riesci dall'inglese. E che ne capisco io, scusa.
Twitter dall'inglese.
Cinguettare.
Esatto, cinguettio.
Ah, davvero?
Esatto.
Bravo Andrea.
Bravo Andrea, lo diciamo
lo
tutti.
Lo dico noi. Io, lo dico, ecco.
Sì, signori. Bravo Andrea, e infatti è questo nuovo metodo di comunicazione basato sulla sintesi. Praticamente chi utilizza Twitter può inviare un messaggio via internet della lunghezza di un SMS. Ha a disposizione dei caratteri limitati e questi caratteri devono contenere la notizia.
Eh sì, poi Francesco, una cosa che mi fa pensare, una decina d'anni fa più o meno il telefonino, si comprava un telefonino appunto per mandare un messaggio o per chiamare. Oggi hai dei computer portatili con i quali puoi anche chiamare, quindi...
Oggi la rivoluzione della comunicazione, permettete questo giro di parole, è data dal fatto che si è sempre in rete, si è sempre online, anche se noi ci alziamo, chiudiamo il computer, usciamo, in realtà con i moderni telefonini di nuova generazione, un palmarino, un qualunque cosa che noi abbiamo che sia collegato a una rete, anche lo stesso GPS, è collegato in rete, quindi noi siamo sempre raggiungibili e possiamo raggiungere le persone. Con tutto un altro discorso anche relativo alla sicurezza, alla
sicurezza,
privacy.
Certo, la privacy che ovviamente in questo modo viene sempre meno.
Ma parlavamo di velocità e dinamicità.
È vero, dobbiamo sbrigarci il pugno, questa è la tua velocità, Francesco.
Velocità, anche in questo ascoltiamo cosa ha detto Fabio Bolzetta.
C'è anche, secondo me, un aspetto molto importante, ed è la volontà di riuscire a decodificare l'informazione. E questo è uno dei punti che io vi offrirei oggi. Allora, da una parte la velocità, ci diceva Alessandro Gisotti, questa c'è, è presente, e fra l'altro aiuta il nostro lavoro o lo penalizza? Pongo un'altra domanda, provo a dare la mia risposta. Allora, io penso che, non voglio fare un discorso del ma anche, però penso questo. Allora, io mi trovo qui di fronte a voi, questa mattina sono stato in diretta, sono venuto qui direttamente e già con qualcuno di voi, anche su questo stesso banco, abbiamo comunicato, ad esempio, e ci stiamo seguendo su Twitter. Io ho comunicato dove mi trovavo, nei giorni scorsi l'ho fatto anche adesso in diretta. Che opportunità ci dà? Beh, quella di non subire, quindi un nuovo approccio di comunicazione, non subire la comunicazione. Allora, cosa già nella prefazione questo veniva detto, a livello di media ormai stiamo andando in un approccio che mescola sempre di più, cioè non possiamo più pensare a una televisione in qualche modo distaccata e noi che subiamo un messaggio. Sarebbe forse un approccio possibile, ma sicuramente perdente. Ecco perché, ad esempio, la mia volontà è quella di aver aperto, con fatica, perché richiede una certa fatica, doverlo seguire, aggiornare, ma ovviamente un certo piacere, aprire una pagina Facebook che permetta un'interazione, oltre poi alla solita amicizia, con chi segue e quindi dà un feedback. Dunque, allora che cosa vogliamo dire? Beh, come secondo me ci può essere un coinvolgimento. Allora, questo però aiuta il nostro lavoro, tornando alla domanda di prima, o lo penalizza? Beh, secondo me bisogna lavorare un po' di più. Cioè, se noi siamo bravi giornalisti, dobbiamo avere il tempo, la voglia prima di tutto, il tempo di ascoltare. Questo anzitutto come persone, ma anche ovviamente come professione.
E rientriamo sulle parole di Fabio Bolzetta, Francesco. Aiuta o penalizza i giornalisti? Secondo me un po' li penalizza, perché adesso tutti noi in qualunque momento possiamo, come dicevamo all'inizio puntata, dare delle informazioni. Tutti noi siamo diventati un po' più giornalisti, quindi.
Sì, non, secondo me non penalizza, perché è tutto nella modalità con cui queste notizie vengono trasmesse. Perché in un altro frammento dell'intervento di Fabio Bolzetta, ma anche nel corso della tavola rotonda, è emerso che, ok, va bene, chiunque, anche non giornalista, può con un telefonino di ultima generazione essere testimone di un evento, un incidente, uno scippo, un omicidio, per carità, e fotografare la scena. Ha un documento importante, molti certo. Portali, molti quotidiani, soprattutto della free press, quindi gratuiti, vivono anche di queste cose. Però dall'altra parte ovviamente non è sufficiente questo, ci deve essere qualcuno che poi lavori articoli e quindi sistemi bene anche questa notizia.
A volte, Francesco, capita questo anche essendo dei veri giornalisti, quindi...
Sì, ovviamente, a parte questo, ovviamente questo rientra nel discorso della responsabilità e della serietà, ma questo certo. Ovviamente c'è un po' in tutti gli ambiti, anzi noi dobbiamo essere i primi a cercare di dare appunto questo esempio con la testimonianza oltre che con la professionalità. Andiamo avanti ancora all'interno di questa tavola rotonda, dalle parabole a Twitter, che si è tenuta all'Istituto Massimo lo scorso 13 aprile a Roma. Un altro dei relatori, Luca Andrea Massaro, ha invece presentato il progetto Aleteia, e qui Andrea ti voglio, la rete sociale cristiana online realizzata sotto il patronato del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali e del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. www.aleteia.org. Aleteia, Andrea, viene dal greco, vuol dire verità. Di Aleteia, noi in modo particolare, speriamo di poter parlare in maniera più approfondita domenica prossima, sempre qui in viaggio con la radio. Aleteia permette a tutti i naviganti del web di essere, come dicevamo, Andrea, dei cosiddetti cercatori della verità, fare domande, cercare risposte.
Quindi una vera e propria comunità, Francesco.
Esatto. Ascoltiamo Luca Andrea Massaro.
Innanzitutto funziona... che la sfida è quella di non guardare a tutte le persone che si avvicinano ai nostri contenuti e alle nostre pagine, piuttosto che a Twitter o Facebook, come degli utenti, ma come delle persone che vengono per cercare non noi. Noi siamo semplicemente uno specchio che riflette una luce, ma la luce è quella di Cristo, perché i nostri contenuti sono i contenuti della Chiesa Cattolica. Sono contenuti pensati per il web 2.0, quindi sono contenuti che cercano di avere un linguaggio giornalistico, fra le altre cose, ma nel senso migliore del termine, nel senso che cerchiamo di rendere l'informazione la più fruibile possibile, cercando di trarre dalle produzioni delle comunità locali, delle parrocchie, delle diocesi, dei movimenti ecclesiali, anche quello che loro producono per rilanciarlo a nostra volta. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che cerchiamo di essere collettori di esperienze e di un vissuto di fede.
Questa è la voce di Luca Andrea Massaro. Andrea, noi prima parlavamo anche di alcuni svantaggi di questa nuova tecnologia, in modo particolare anche alla privacy, al fatto di essere comunque controllati.
Sì,
basta... Tu pensa ad aprire un profilo Facebook, no?
Sì, a parte tutto il mondo sa, anche quando vai in bagno probabilmente, però anche il fatto di essere sorvegliati non credo che sia limitato solamente all'essere in rete, ma basta che uno esce di casa e a parte che ogni 12 metri c'è una banca, quindi telecamere, ma anche dove non ci sono banche, telecamere sono ovunque, quindi in ogni momento tu sei rintracciabile. È vero anche che questo sotto aspetti un po' più drammatici, diciamo, ecco, rapine, scippi, come parlavate prima, possono aiutare comunque, sono elementi di aiuto.
Sulla trasformazione dei media noi abbiamo rivolto in esclusiva alcune domande al professor Ettore Franzini, come abbiamo detto, docente di teorie tecniche nei nuovi media presso l'Università LUMSA di Roma. Lo ascoltiamo.
Sì.
Le cose sono in evoluzione, e soprattutto nel campo degli social network. È l'ultima, diciamo, l'ultima applicazione, diciamo, dei nuovi media, e quindi stanno in continua evoluzione, anche perché oltre ad avere interessi economici, diciamo, ci sono dietro degli interessi anche dal punto di vista ideologico, sociale, e quant'altro, insomma. E quindi c'è una continua trasformazione. E il numero degli aderenti ai social network è qualcosa di impressionante. Si tratta di centinaia di milioni di persone che usano questa tecnologia. Ed è un fenomeno quindi che va studiato e va tenuto sott'occhio sicuramente, insomma, ecco.
Si parla molto spesso anche del rapporto con la privacy. Milioni di utenti, in gran numero sono giovanissimi e spesso non sanno neanche l'utilizzo, il corretto utilizzo. Ci sono dei pericoli, delle norme, delle attenzioni?
Sì, ce ne sono. Come tutte le cose, diciamo, la tecnologia è abbastanza neutra, però diciamo, si presta a comportamenti che non sono tanto diciamo, corretti. Per esempio, una cosa che succede spesso nei social network è la presenza di comportamenti aggressivi, per esempio quello che si chiama stalking. Ecco, siccome si conosce la identità delle persone, è possibile, diciamo, quindi avere il numero di telefono, perseguitarle, insomma, diventare fastidiosi, diciamo. Queste cose possono succedere. Un'altra cosa è il furto d'identità, è molto frequente da persone interessate a rubare password con cui poi fare delle azioni che sono illegali. Oppure un'altra cosa è l'abuso di il tag, per esempio. Ecco, per esempio, una cosa che si può fare tranquillamente su Facebook, per esempio, taggare delle persone anche a loro insaputa, e taggarle in modo sbagliato, perché fino a quando a me, per esempio, potrebbero taggarmi su una fotografia in cui non esisto e appieppare il mio nome su quella fotografia, e questo non so che cosa potrebbe comportare, diciamo, ecco. E poi diciamo, ecco, un altro aspetto negativo che vedo è l'eccesso del tempo impiegato sui social network. Sono moltissime persone che impiegano diverse ore al giorno su queste applicazioni. Questo, insomma, è una cosa che andrebbe esaminata, vista, e bisogna capire perché, diciamo, le persone fanno questa cosa, ma insomma ci sono delle teorie in
anche
proposito.
Perché si rischia anche di perdere il rapporto relazionale con le persone.
Sì, sì, anche perché i social network, diciamo, hanno una povertà emotiva nella comunicazione, cioè mentre la comunicazione faccia a faccia consente di percepire anche lo stato emotivo dell'interlocutore, nel social network questa cosa non c'è. Però potrebbe essere una linea evolutiva del social network, inserire degli arricchimenti in modo tale che l'utente, ma poi magari ne parliamo, in modo che l'utente percepisca anche lo stato emotivo dell'interlocutore, e questo potrebbe facilitare certi tipi di comunicazioni.
Grazie al professor Ettore Franzini, docente di teorie tecniche dei nuovi media presso l'Università LUMS di Roma. Andrea, lo sai che ci sono dei giovani che eventualmente alle volte hanno il desiderio di tornare anche a rileggere un buon libro? La riflessione, provocazione soprattutto da alcuni dei presenti un po' più adulti, della cosiddetta era analogica, sai che è stato fatto addirittura scherzando una distinzione tra era digitale ed era tecnologica, i nativi digitali che sono le generazioni di oggi e quelle che verranno, o quelli che magari pensiamo ai nostri padri o ai nostri nonni che per poter fare una ricerca dovevano andare a sfogliare, rinchiudersi nelle biblioteche e sfogliare libri.
Però Francesco, passami l'odore della carta, sì, stampata, le mani sporche, esatto, a fine ricerca, quelle non... un ebook non te lo dà.
Infatti, però oggi c'è Wikipedia.
È un'amica tua che viene, no, a
trovarci. C'è Wikipedia, abbiamo capito, ci hanno capito.
Sì, però è anche vero che Wikipedia tante volte non è
però
così.
Però non tutti la pensano così. Per esempio, uno studente dell'Istituto Massimo, Wikipedia l'amica nostra, è amica di tanti giovani in ascolto, soprattutto quelli che...
Poi ti parlo di altre amiche, Francesco.
Sì, no, ascoltiamo uno studente, ascoltiamo Lorenzo che cosa ha detto.
A me hanno colpito due aspetti di questo discorso, di questa tavola rotonda, come l'abbiamo chiamata, l'aspetto di vivere la rete e l'aspetto e il fatto che si pensi che i nativi digitali, per quanto possa considerarmi tale, quanto possiamo considerarci tali quelli della mia generazione, diciamo, non riescono a staccarsi da internet. Io penso, almeno io ho sentito la necessità, dopo essere stato 2, 3 ore, 4 ore su internet, indistintamente da Facebook e Wikipedia, di staccarmi completamente per 1, 2, 3 giorni da internet e leggere un libro, e leggere un giornale, fare qualcosa di diverso da internet. Non pensate che forse questo, magari a me è successo troppo prematuramente, però potrebbe succedere a tanti, non pensate che dopo tutto questo uso così assiduo di questi mezzi di comunicazione così avanzati, si potrebbe sentire il bisogno di nuovo di ritornare ai cari vecchi mezzi di informazione che erano i giornali o i libri?
Siete su Radio Frate Sole in blu.
Naturalmente, Francesco.
Questa è In Viaggio con la Radio di domenica 29 aprile. Siete sempre in compagnia di Francesco Vitale
e Andrea Meloni.
Stiamo parlando di nuove tecnologie, nuovi media, comunicazione, social network. Come questi nuovi mezzi di comunicazione stanno cambiando e rivoluzionando la nostra vita. Ma i ragazzi e le ragazze di oggi, che uso fanno di questi nuovi media? Alessia Forcinelli lo è andata a chiedere un po' ad alcuni giovani incontrati per strada.
Uso i social network per svago.
Uso i social network, Facebook, magari per incontrare tanta gente che non vedevo da tanto tempo e poi per divertirmi, per chattare con loro, insomma.
Social network per svago.
Io non uso i social network.
Penso di essere una delle pochissime persone a non avere un profilo Facebook. Non sono contraria ai social network in generale, anzi mi rendo conto che a volte si rivelano molto utili. Però io, per esempio, non uso Facebook perché sostanzialmente non mi piace l'idea alla base. Facebook è più che altro un modo per rendere pubblica la tua vita e per impicciarsi degli affari degli altri. Non so, magari sono un po' all'antica, ma io preferisco parlare direttamente con una persona piuttosto che usare una bacheca virtuale. Non penso che se non si ha Facebook allora diventi più difficile contattare gli amici, infatti ci sono tantissimi mezzi di comunicazione utili e soprattutto gratuiti e alla portata di tutti.
Uso i social network, in particolare Facebook, solo per tenermi in contatto con i miei amici e organizzare eventi come partite di calcetto oppure serate al cinema, tornei di varia natura, anche di carte.
E sono i ragazzi e le ragazze incontrate per le strade di Roma da Alessia Forcinelli, che ringraziamo e salutiamo con affetto. Andrea, belle anche le risposte che ci hanno dato i giovani, alcune prevedibili, altre che forse ci aiutano anche un po' a riflettere come sta cambiando un po' anche la prospettiva dei giovani. Intanto, anche questa domenica, Andrea, direi che i nostri ascoltatori ne hanno avuto abbastanza.
Anche noi, immagino.
No, vabbè, poveri. Io, permettimi, Andrea, di ringraziare tutti coloro che sono intervenuti nella puntata di oggi, ricchissima di testimonianze. Alessandro Gisotti, Fabio Bolzetta, Luca Andrea Massaro, Ettore Franzini, lo studente Lorenzo, complimenti, e i giovani intervistati e incontrati da Alessia Forcinelli. Grazie, un invito, un ringraziamento a tutti voi che ci avete seguito.
È agitato, Francesco, dobbiamo chiudere.
Dobbiamo chiudere.
Ha sudore addosso, lo vedo, c'ha le goccioline sulla
Ricordati che siamo sempre in radio.
E quindi non ti vedono, ma io faccio la radiocronaca delle gocce che scendono, che accarezzano gli zigomi
del tuo viso. La linea nuovamente alla regia centrale di Brindisi. Noi ci ritroviamo tra 7 giorni alla stessa ora, sulle stesse frequenze, quelle di
Radio Frate Sole in blu, naturalmente.
Da Francesco Vitale
e Andrea Meloni,
l'augurio più affettuoso di una buona domenica.
Buona domenica a tutti e buon proseguimento di viaggio.
Buon viaggio, ciao.
Ciao.